Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto come primo giorno di questa settimana. Mi auguro comunque di passare interamente questi momenti della settimana insieme a voi, perché no? Nahum, Abacuc, Veniamo a noi e Sofonia, questi tre profeti minori hanno molto in comune e ognuno di loro presenta un aspetto differente del modo in cui Dio tratta con l'umanità. Essi mostrano come il governo di Dio sia integrato nel governo degli uomini. Essi mostrano pure il modo di trattare di Dio con l'individuo. Un'altra analogia è il fatto che essi provengono all'incirca dallo stesso periodo. In effetti potrebbero essere contemporanei, ed è possibile che lo siano. È difficile stabilire le date precise dei profeti e di molti altri libri dell'Antico Testamento. Oggi diamo uno sguardo al primo di questi tre piccoli profeti. Siamo giunti a un libro nuovo, e non posso certo dire che il libro di Nahum sia il libro più straordinario della Bibbia, ma è comunque un grande libro, e si trova nella parola di Dio per un motivo molto specifico. Mi arrischio a dire che soltanto poche persone hanno sentito un sermone tratto dal piccolo libro di Nahum. Questo libro ha ottenuto un po' d'attenzione da quelli che qualcuno chiama profeti sensazionalisti. Queste persone vorrebbero farci credere che nel secondo capitolo Nahum profetizzava l'automobile quando dice «I carri si lanciano furiosamente per le strade». Nahum 2, versetto 4. Certamente questo non si riferisce assolutamente all'automobile, come vedremo quando giungeremo a esaminare questo testo. Ciò che troviamo nel libro di Nahum è una profezia notevole, che però sembra sorpassata. Tanto per cominciare, ci viene detto ben poco sulla persona di Nahum e questo profeta tratta soltanto un argomento: il giudizio di Ninive, la capitale dell'impero assiro. È tutto ciò di cui tratta la sua profezia ed è già stata adempiuta. Questo libro, allora, come può essere significativo per noi credenti di oggi? Come può essere inserito nella cultura corrente? Nahum ha forse un messaggio per noi? La cosa considerevole della parola di Dio è che in qualsiasi direzione andiamo troviamo sempre un messaggio per noi. Alcuni sono specificatamente indirizzati a noi, ma sono tutti per noi, cioè contiene un messaggio utile anche per noi. Lo scrittore è Nahum e il suo nome significa confortatore, ma il messaggio che porta è un messaggio di giudizio. Come potrà mai essere all'altezza del suo proprio nome? Come può essere un confortatore? Bene, dipende da come guardi il giudizio. Se è un giudizio sul tuo nemico, uno del quale hai paura, uno che ti domina, allora il giudizio può esserti di conforto. Nahum viene identificato nel primo versetto del libro. Oracolo su Ninive, libro della visione di Nahum, l'Elcosita. Chi è un Elcosita? Bene, troviamo varie possibili identificazioni sulla città di Elcos. In Assiria, alcune migliaia a nord delle rovine di Ninive, c'era una città di nome Elcos. Nahum potrebbe aver vissuto lì, profetizzato su Ninive, così come fece Daniele più tardi su Babilonia. Molto francamente non credo che questo corrisponda alla verità. Credo che il contenuto del libro riveli che Nahum non andò a Ninive. Non penso che sia stato lì o che sia mai stato chiamato ad andarci. Un'altra spiegazione proposta è che in Galilea ci fosse un villaggio con il nome di Elcos. Girolamo, uno dei cosiddetti padri della chiesa primitiva, registrò che una guida gli indicò un tale villaggio come luogo di nascita di Nahum. A volte viene indicato ancora oggi nelle visite guidate. Comunque sia, la prima volta che venne indicato come tale fu un migliaio di anni dopo la vita di Nahum, rendendo la cosa in gran parte una tradizione. Inoltre, uno studioso ritiene che il significato di Capernaum sia il villaggio di Nahum. Se Capernaum è una parola ebraica, allora questa ne è ovviamente l'origine, e non abbiamo nessun motivo di credere diversamente. Nahum è nato lì, o visse lì, da ragazzo. Inoltre c'era un luogo chiamato Elcos, giù in Giudea. Elcos sembra essere stato un nome comune. Nel nostro paese abbiamo certi nomi di luoghi che ne trovi praticamente uno in ogni regione. Troverai una località con lo stesso nome sia in Lombardia come anche in Toscana. Elcos era evidentemente un nome comune. Tanti credono che ciò che accadde fu che Nahum nacque nel nord del regno di Israele. Ciò spiegherebbe il suo forte legame con la parte settentrionale del regno, ma che più tardi si spostò giù verso Elcos, un luogo nel sud della Giudea. Probabilmente andò giù da giovanotto e crebbe nella parte meridionale del regno. L'uomo che scrisse questa profezia sapeva evidentemente qualcosa dell'attacco di Sennacherib su Israele. Nel primo capitolo sembra ci venga fornita la descrizione di un testimone oculare. Quando Sennacherib, re di Assiria, invase la Giudea durante il regno di Ezechia, Naum fu probabilmente un testimone di quanto avvenne. Ciò significherebbe che Naum fu un coetaneo di Isaia, di Michea, e questo è anche il parere di alcuni commentatori della Bibbia. Io personalmente non ho pensato a nessuna data precisa. Ci sono tante date che sono state assegnate a questo libro, a questo profeta, e degli studiosi conservatori suggeriscono la data tra il 720 e il 636 a.C. Sembra ragionevole collocare Naum circa 100 anni dopo Giona. Probabilmente visse durante il regno di Ezechia e vide la distruzione del regno settentrionale di Israele e fu certamente molto segnato da questo. Naum annuncia con rintocchi funebri la fine di Ninive. Annuncia il giudizio attraverso la distruzione totale della Siria, essendo Ninive la capitale di quella nazione. Naum afferma che Dio è giusto nel giudizio su questa nazione. Effettivamente vorrei studiare i libri di Giona e di Naum insieme, visto che tra i 100 e 150 anni prima di Naum apparve sulla scena Giona, il quale si recò a Ninive con un messaggio da parte di Dio. E quando Dio disse a Giona di recarsi a Ninive e di portare lì un messaggio, accade una cosa notevole. L'intera città si rivolse al Dio, il 100%. Francamente non c'è mai stata una cosa simile nella storia del mondo. Sembra semplicemente che non possediamo nulla che possa essere paragonato a un'intera città che si volge completamente, cioè il 100% verso Dio. Non so quanto grande fosse la sua estensione, ma essendo la capitale, Ninive ebbe sicuramente un immenso effetto sulla nazione, e in quel giorno ci fu una grande svolta verso Dio. Naturalmente si presenta la domanda: come si sviluppò? Durò a lungo? Questa nazione divenne una nazione devota? E la risposta è no, non lo fu. Il risveglio si esaurì col tempo e ritornarono al loro paganesimo. Col tempo divennero brutali, tanto come lo erano stati prima. Questa nazione ha ricevuto un messaggio da parte di Dio, ma ora arriva Naum con un altro messaggio. Non penso che Naum andò effettivamente a Ninive. Credo che quest'uomo vivesse nella parte meridionale del regno di Israele e non penso che lasciò quel posto. Ma se Dio inviò Giona a Ninive, perché non ci inviò anche Naum? Bene, perché i metodi di Dio cambiano. Dio stesso è certamente immutabile, lui non cambia mai, ma talvolta cambia i suoi metodi. Inviò Giona a Ninive, perché Ninive era una città grande e depravata, ma erano totalmente ignari di Dio. Quando venne portato il messaggio, la città si rivolse a Dio, tutti, dal re sul trono al contadino nella campagna, e come risultato Dio risparmiò la città. Ora passarono dai 100 ai 150 anni e la città ebbe una ricaduta pesante, ritornando sulla vecchia strada. Allora perché Naum non va da loro? Non va da loro perché hanno già conosciuto la luce e l'hanno rigettata. Il Signore Gesù parlò della luce che è stata rigettata. Disse: «Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre?» Matteo 6, versetto 23. Come può essere tenebre la luce che si trova in qualcuno? La luce che è tenebre è il rifiuto della parola di Dio. La Siria era una nazione che aveva posseduto la luce, ma quale fu il risultato? Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? La Siria ha conosciuto la luce. Dio mandò loro un messaggio e per un po' si volsero verso l'Iddio vero e vivente e lo servirono. Fu un risveglio nel vero senso della parola. Era meraviglioso, ma non durò. Non è forse la storia dei risvegli? Mentre la Francia viveva una rivoluzione, l'Inghilterra visse un risveglio sotto Wesley e Whitefield. Ci fu una grande svolta verso Dio, ma come finì l'Inghilterra? Il risveglio è lontano. Cosa successe? Si allontanarono dal Dio vero e vivente. Una persona racconta: «La prima volta che visitai l'Inghilterra, chiesi alla mia guida di condurmi al cimitero dall'altro lato della chiesa di Wesley, dove è sepolto Wesley. La guida si trovò in difficoltà. Ne parlò con l'autista, consultarono la cartina della città e infine percorsero la loro via per le strade di Londra fino a quando giungemmo al posto. La guida mi disse: «È la prima volta che vi porto qualcuno qui. Penso che lo inserirò nel nostro itinerario e vi porterò la gente quando faremo il giro turistico». Non sapevo fosse qui. L'Inghilterra dimenticò John Wesley. Dimenticarono il grande risveglio che avvenne sotto di lui, proprio come Ninive. Quando Ninive non ascoltò più, Naum disse: «Non ci andrò lì, non sprecherò il mio tempo, perché non c'è nessun interesse. Hanno oltrepassato il punto del non ritorno». E il nostro mondo a che punto è? È giunto a quel punto? Amica, amico, questo libro di Nahum contiene un messaggio per noi. Qualche anno fa c'era un articolo su un giornale sul quale si legge che uno studio aveva evidenziato che la media di vita delle grandi civiltà è stata attorno ai 200 anni. Continua dicendo che queste civiltà hanno progredito, se questa è la parola giusta, attraverso i seguenti stadi: dalla schiavitù alla fede spirituale, dalla fede spirituale al coraggio, dal coraggio alla libertà, dalla libertà all'abbondanza, dall'abbondanza all'egoismo, dall'egoismo alla compiacenza, dalla compiacenza all'apatia, dall'apatia di nuovo alla schiavitù. In quale stadio si trova la nostra civiltà? Rifletti su questo per un momento soltanto. Dove ci troviamo oggi? Siamo una nazione nell'abbondanza? Dall'abbondanza all'egoismo, dall'egoismo alla compiacenza. Rappresenta un'immagine della nostra civiltà oggi. Dalla compiacenza all'apatia. Oggi nel nostro paese troviamo una condizione apatica. Il prossimo passo, secondo lo studio, è dall'apatia verso la schiavitù. Questa è l'immagine di Ninive che viene data. E questo è il messaggio di Nahum. La Siria, una grande potenza mondiale, con Ninive come sua capitale, ricevette un messaggio da parte di Dio. Abbiamo già detto che si volsero verso Dio, lo servirono per un periodo di tempo, poi si ritrovarono al punto di prima. Dio ora li giudicherà. Si presenta la domanda. Dio è nel giusto se fa questo? Nahum dirà che Dio non è soltanto giusto se lo fa, ma che è anche buono se lo fa. Alcuni pensano che il libro di Nahum sia un po' noioso. Invece è entusiasmante da studiare, perché rivela molte delle qualità di Dio. Dio è amore, ma Dio è altresì santo, giusto, buono. E Dio opera ancora nel mondo. Questo libro di conseguenza parla a noi, proprio dove siamo, ancora oggi. Il libro di Nahum può essere diviso in tre parti. La giustizia e la bontà di Dio, primi versetti del capitolo 1. Seconda parte, giustizia e bontà di Dio dimostrati attraverso la decisione di distruggere Ninive e dando il Vangelo, cioè la buona notizia. E infine, terzo blocco, giustizia e bontà di Dio mostrata attraverso l'esecuzione della sua decisione di distruggere Ninive, in particolare l'annientamento della Siria al capitolo 2 e la spiegazione della causa di queste azioni di Dio al capitolo 3. Il popolo assiro aveva peccato a lungo. Per loro era un modo di vivere. Quando della gente vuole puntare il dito contro Dio e dire che lui è ingiusto, che permette il male, non fa niente per risolverlo, allora Dio dice loro: faccio qualcosa per risolverlo. Amica, amico, oggi puoi guardarti intorno verso le tante ingiustizie nel mondo, ma Dio sta facendo qualcosa per risolverle. Dio fu giusto, retto, anche quando distrusse Ninive e la sterminò. La città fu cancellata dalla cartina geografica e sparì dalla faccia della terra. E Dio si assume la piena responsabilità del suo giudizio. Dio non si diverte a giudicare. Lui ama il peccatore, e se tu ti rivolgi a lui pentito, puoi essere sicuro di incontrare un Dio d'amore, di misericordia. Quando abbiamo studiato il profeta Michea, abbiamo letto questi versetti. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. È sempre lo stesso Dio, sai? È il nostro Dio. E io mi auguro che sia davvero il tuo Dio, proprio il Dio di te che ci stai ascoltando. Bene, ti ringrazio intanto per l'attenzione e ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.